Voce Giornale, notiziario di Radio Voce Camuni.
Bentrovati ai nostri ascoltatori dall'Inda Bressanelli, eccoci a una nuova edizione del Voce Giornale. L'intera Lombardia entra oggi in zona arancione, quindi maggiori libertà di mobilità e di shopping, ma non si dovrà abbassare la guardia, lo dice anche il numero dei contagi. Brescia segnava 423 casi giovedì, 321 venerdì, 336 ieri, e negli ospedali bresciani i medici registrano un leggero calo dei ricoveri, in quanto le dimissioni sono state maggiori dei nuovi ingressi, ma sabato si sono dovuti registrare altri 8 decessi tra città e provincia, di cui uno anche in Valle Camonica. È edolo a piangere un suo concittadino di 71 anni che si trovava ricoverato per Covid in un ospedale. La cittadina dell'Alta Valle nella seconda ondata ha già registrato 32 casi di positività, 97 da inizio emergenza. In quell'appartamento di Esene i carabinieri erano già entrati nel mese di maggio quando avevano arrestato un pregiudicato straniero trovato in possesso di diversi etti di cocaina e condannato a 4 anni e mezzo. L'uomo si trova ancora in carcere. Questa volta a finire nelle indagini dei militari è stato il figlio 18enne della compagna dell'extracomunitario. Nella stanza del giovane sono stati trovati alcuni grammi di marijuana. I carabinieri lo hanno arrestato in esecuzione di un'ordinanza di applicazione di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Brescia. Dagli accertamenti è emerso infatti che il 18enne riforniva di marijuana e hashish diversi coetanei della Mediavalle, alcuni dei quali minorenni. L'attività investigativa, eseguita con sequestri di singole dosi di fumo, è stata poi supportata dall'esame dei tabulati telefonici che ha consentito di individuare gli acquirenti. La conferma dell'illecita attività di spaccio si è avuta col sequestro del telefono cellulare dell'arrestato. Da numerose chat sono emersi gli ordini di erba o hashish che quotidianamente venivano concordati con il giovanissimo pusher. Gli acquirenti, anche i minorenni, convocati in caserma accompagnati dai loro genitori, non hanno potuto far altro che confermare quanto le indagini avevano già accertato in modo chiaro. Il 18enne è stato così posto ai domiciliari col divieto di incontrare altre persone, eccezion fatta per i familiari. Da alcuni giorni la nuova edizione del Messale romano è già nelle mani dei sacerdoti, diventerà obbligatoria la sua adozione a partire dalla prossima Pasqua, ma secondo le indicazioni del vescovo Monsignor Pier Antonio Tremolada potrà già essere utilizzato dalla sera del 28 novembre e poi dalla prima domenica di Avvento in tutte le parrocchie della nostra diocesi. A parlarcene è il parroco di Piamborno e Cogno, Don Cristian Favalli. Don Cristian, che cosa cambierà con questo nuovo messale?
Buongiorno a tutti gli ascoltatori, e sì, e con questo messale alcuni punti della messa verranno modificati. Il primo è l'atto penitenziale: quando si usa il confesso a Dio Onnipotente si utilizza la forma più completa terminologicamente. Quando si dirà confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli si aggiunge e sorelle. E poi verso la conclusione di questo atto penitenziale, quando si dice e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle, c'è questa aggiunta. Poi l'altro punto è l'invocazione a Cristo. Nell'invocare il Signore sempre nell'atto penitenziale, nella formula del Signore pietà o Cristo pietà, si dà la priorità alla formula originale greca del Kyrie eleison e del Christe eleison. L'altro punto è all'inno del Gloria nei giorni di festa, e dove si cambia, ecco esattamente l'espressione, gloria a Dio nell'alto dei cieli, non più e pace agli uomini di buona volontà, ma si dirà e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Un altro punto è il Padre Nostro, questo è più famoso, se ne è parlato già da tempo, laddove si dice nella seconda parte, rimetti a noi i nostri debiti come anche noi, così aggiunge questo, questa espressione, li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male, anziché non indurci in tentazione. L'ultimo punto riguarda i riti di comunione, quando il sacerdote dirà: ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. C'è una specie di sostituzione dei termini. Perché questa scelta? Da 10 anni a questa parte gli studiosi, i liturgisti, i teologi stanno facendo questo lavoro, ma essenzialmente per tornare un po' al significato originario dei testi eucologici, liturgici, e anche per essere più fedeli alla traduzione iniziale. Non cambia fondamentalmente nulla, e la sostanza rimane quella, è solo un'attenzione particolare alle origini, quindi, della liturgia. Ecco.
Il legame della catena di supermercati Iperal con il territorio Camuno Sebino si arricchisce di un ulteriore capitolo con l'apertura del nuovo punto vendita di Costa Volpino, che sostituirà quello già esistente risalente al 2005. Il nuovo negozio, situato a non più di 200 metri dall'attuale, è più grande, moderno ed efficiente. Si trova in via Battisti, si estende su una superficie di vendita di 1100 metri quadrati e conta 114 parcheggi. Tale operazione è frutto del recupero di un edificio dismesso, fino al 2015 sede del Bulling. Contestualmente alla realizzazione del nuovo supermercato sono state previste anche la riqualificazione dell'intersezione stradale e la realizzazione di un campo da calcio regolamentare idoneo fino alla partecipazione di tornei di Serie B. I lavori per la realizzazione della superficie commerciale sono iniziati la scorsa estate e sono stati portati a termine grazie alla collaborazione con la famiglia Baiguini, proprietaria dell'immobile, l'impresa Cesi, progettatrice e realizzatrice dell'intervento di ristrutturazione, in stretta collaborazione con i tecnici di Iperal. La squadra del nuovo punto vendita sarà composta da un totale di 45 collaboratori. Come avviene per ogni apertura nuova, l'organico sarà un mix tra personale interno con esperienza di Iperal e 21 nuovi assunti. Dal 3 dicembre, quando si terrà una breve cerimonia di taglio del nastro e inaugurazione, il nuovo supermercato di Costa Volpino aprirà quindi al pubblico. Martedì 1 dicembre ricorre il 97° anniversario del disastro del Gleno. Era il primo giorno di dicembre del 1923, infatti, quando la diga appena ultimata in Val di Scalve crollò. 6 milioni di metri cubi d'acqua, fango e detriti precipitarono dal bacino artificiale a circa 1500 metri di quota, dirigendosi verso il lago d'Iseo. Il primo borgo ad essere travolto fu Bueggio. L'enorme massa d'acqua raggiunse l'abitato di Dezzo, con azione colere fu praticamente distrutto. Angolo rimase intatto, mentre a Mazzunno vennero spazzati via la centrale elettrica e il cimitero. In poco tempo la massa di acqua e fango scese verso l'abitato di Gorzone e proseguì fino a Boario e Corna di Darfo, seguendo il corso del torrente Dezzo, mietendo numerose vittime al suo passaggio. I morti furono ufficialmente 356, un anniversario che bisogna continuare a ricordare, nonostante quest'anno le restrizioni dovute al Covid impediscano incontri in presenza, ma la Proloco di Vilminore ha organizzato un appuntamento virtuale per presentare i progetti di memoria e di valorizzazione a cui enti e associazioni hanno lavorato negli ultimi mesi, affinché il sacrificio di molti innocenti non si dimentichi in vista anche del centenario del tragico evento che si celebrerà appunto nel 2023. L'evento si terrà sulla pagina Facebook di Proloco Vilminore alle 20:30 di lunedì 30 novembre. Ci saranno Loris Bendotti, antropologo, referente del progetto Archivio Gleno, che ha anche un sito, Luca Giarelli, archivista che si è occupato delle ricerche tra i documenti dell'Archivio di Stato, Pietro Orru, sindaco di Vilminore, presidente della comunità montana di Scalve, Mirella Cotti Cometti, sindaco di Azzone, assessore ai lavori pubblici della comunità montana, e l'architetto Ezio Sisti. L'appuntamento è accessibile a tutti. Lo sport, successi per il Moto Club Sebino Camuno, guidato da Costante Bontempi, anche in una stagione complessa come quella del 2020. L'apice si è toccato in Portogallo nelle scorse settimane con il titolo iridato della classe E3, conquistato da Brad Freeman, alfiere della società, protagonista di una prova maiuscola. L'inglese ha però perso l'oro assoluto a poche centinaia di metri dal traguardo. Il valtellinese Sonny Goggia, in sella a una Betta a 300, si è invece laureato vicecampione europeo di classe al termine di una combattutissima serie di gare, sempre all'estero. Il bilancio conclusivo conta, nella bacheca della società che ha sede a Malegno, ben 29 medaglie in più quest'anno: 7 ori, 15 argenti, 7 bronzi. I 7 titoli sono il mondiale e 3 di Freeman, appunto, il quarto oro consecutivo della squadra agli assoluti. I due scudetti individuali, sempre agli assoluti, per Montanari in 125 e Guarneri in 300, e gli altri tre, Maier M250 di Rizza, regolarità GR5 classe A4 di Romelli e il Quad FX di Beatrice Gro, la tricolore femminile. Non meno importanti i piazzamenti da podio, 15 i vicecampioni, tra cui figura anche Silvano Gro, la padre di Beatrice, sempre su quad, 7 i bronzi. Un sospetto focolaio all'interno del gruppo squadra, la rinuncia alla partita di Coppa Italia contro l'Empoli e diversi infortunati. Nonostante queste premesse, il Brescia ha giocato la nona giornata di campionato contro il Frosinone. La società del presidente Cellino ha infatti deciso di non chiedere il rinvio della partita di sabato. Le rondinelle sono state però battute 2-1 a Rigamonti a porte chiuse, una partita caratterizzata da un arbitraggio apparso in certi momenti irritante. Subito in vantaggio la squadra ospite con Zampano, il Brescia pareggia con Torregrossa. Nella ripresa le rondinelle perdono smalto, subendo l'espulsione di Bjarnason, giocando in 10 per oltre 25 minuti. Alla fine il Frosinone a portarsi via i 3 punti grazie al gol di Partizek. Per il ciclo incontri tiriamo fuori le parole La violenza sulle donne ci riguarda. Il 30 novembre dalle 20 alle 21:30 si terrà Divenire maschi, tappe, passaggi, riti, quale educazione alla virilità. Incontro online condotto dal dottor Beppe Pasini, psicoterapeuta. La iscrizione è a segreteria assessore Morelli chiocciola comune di brescia.it. Per le segnalazioni che riguardano il traffico, continuano i lavori sulla provinciale 5 Malegno-Ossimo-Borno per lavori contemporanei dei lotti 2 e 3 all'interno delle opere di allargamento della strada provinciale 5. Ci sono semafori e rischio di attese più lunghe. Per consentire i lavori dell'impianto idroelettrico Valpaghera sul torrente Palobbio, il comune di Ceto impone fino al 5 dicembre la chiusura al transito della strada per la Valpaghera nel tratto dal bivio con località Piazze in Poi. A Piancamuno ci sono diversi lavori in corso. Il comune impone il senso unico alternato regolato da Movieri o semaforo sull'intercomunale della Valle Roncaglia e poi fino al 31 dicembre divieto di sosta permanente in via Don Rizzi fino a via 11 febbraio per lavori di ristrutturazione di un edificio. Ancora senso unico alternato in via Don Gelmi e in via Torre, divieto di sosta in tutta l'area interessata dai lavori e limite massimo consentito di 20 km orari per tutti i veicoli. In questo caso si stanno realizzando dei parcheggi. Fino all'11 dicembre il comune, dicevo, impone il senso unico alternato dal chilometro 10.400 al chilometro 10.450 sulla provinciale 6 Cedegolo-Cevo-Saviore per lavorazioni di rivestimento in pietrame. Fino al 19 dicembre a Losine il comune ha istituito il divieto di sosta nei parcheggi di via dei Ciliegi per permettere lavori di realizzazione delle pensiline fotovoltaiche. Le previsioni del tempo: domenica cielo prevalentemente sereno per tutta la giornata, possibilità di annuvolamenti pomeridiani, temperature in calo con minime a 4 gradi, massime a 11, zero termico in abbassamento attorno ai 2000 metri, venti deboli. I funerali di oggi, Erbanno di Darfo, i funerali nel cimitero alle 15 di Maria Sangalli in Angrisano di 66 anni. Nel cimitero di Plemo di Jesine, sempre alle 15, i funerali di Domenico Savio di anni 83. Eccoci alla rassegna stampa locale dalle testate di oggi. In questa domenica, naturalmente, in primo piano c'è la zona arancione, dunque il cambio di colore per la Lombardia e anche per la nostra provincia. Giornale di Brescia titola: Brescia torna allo shopping, Natale e scuola si tratta. Da una parte, appunto, si parla dei negozi che oggi possono riaprire, dall'altra ci sono ancora dibattiti e discussioni in corso per quanto riguarda gli spostamenti, insomma, la possibilità di festeggiare il Natale con orari, spostamenti, coprifuoco, eccetera. E poi la cosa più importante, il rientro in classe per tutti dopo l'Epifania, per tutti si intende per gli istituti superiori, perché le medie da domani torneranno già in classe. Lombardia arancione, ma Fontana avvisa, cautela. I tempi saranno ancora lunghi. Nel taglio basso lo sport con la sconfitta del Brescia in casa con il Frosinone. Poi nelle pagine interne troviamo quelle che sono le notizie relative al Covid con degli approfondimenti. Brescia Oggi invece titola in prima pagina relativamente appunto al cambio di colore della nostra regione. In centro si accendono le luminarie natalizie oggi. Camonica su Brescia Oggi, scuole a 5 stelle, la Sacca ringrazia perché la scuola, appunto l'edificio scolastico che ospita la primaria alla Sacca, è stato completamente risistemato, rifatti gli impianti, i pavimenti, gli infissi. Ad Artogno invece si pensa alle asfaltature, nel taglio basso si va a Paspardo, piano cieli sgombri e nell'interno alle linee e libera il panorama di Apali e Cavi sulla Forra del Re. Oggi la prima domenica di Avvento, i santi che si celebrano sono San Francesco Antonio Fasani, San Saturnino di Cartagine, San Bernardo di Nazareth. Auguri a coloro che quest'oggi festeggiano il loro onomastico. È tutto, grazie per essere stati con noi, un buon proseguimento d'ascolto su Radio Voce Camuna.
Le notizie di Radio Voce Camuna sono consultabili sul sito www.vocecamuna.it.